1, 2, 1, 2, 3, 4. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again. On the road again.
Carl Fischer aveva un'idea. Non che le nuove idee fossero una novità per Carl Graham Fischer. Era stato un pioniere dell'industria automobilistica fin dai suoi inizi. Aveva visto la prima automobile con i fari alimentati da una miscela di olio, di lardo e cherosene, simile a quella usata per illuminare le vecchie lanterne dei frenatori ferroviari. Poi qualcuno aveva genialmente escogitato un metodo per sciogliere il carburo di calcio con l'aggiunta lenta di acqua, consentendo a ogni auto di utilizzare una luce a gas molto più potente e rendendo molto più sicura la guida notturna rispetto agli inizi. Carl Fischer, a partire dal 1904, aveva perfezionato i mezzi per comprimere questo gas di carburo in serbatoi e fornire ai veicoli un flusso di gas costante e affidabile, anche per diverse centinaia di ore, senza i pericoli e l'inaffidabilità delle unità individuali. La grande compagnia, tuttora in esercizio in Michigan, chiamata Prest O'Light, che fornisce luci e impianti elettrici per automobili dal 1911, ha avuto origine proprio da questa invenzione. Un'altra idea di Carl Fischer era stata la grande pista di Indianapolis, che forniva un prezioso terreno di prova per i costruttori di automobili e che è stato uno dei fattori principali nello sviluppo dei mezzi per viaggiare ad alta velocità e affidabilità fino ad oggi, in particolare per quanto riguarda la pavimentazione delle strade. Ma la sua più grande idea fu un'altra e portò una profonda rivoluzione nella vita sociale ed economica degli Stati Uniti, facendo nascere da un tenue reticolo di piste sterrate la più grande rete autostradale del mondo e un sistema completamente nuovo per la loro amministrazione. Per usare le sue stesse parole, "A road across the United States, let's build it before we are too old to enjoy it." Una strada attraverso gli Stati Uniti. Costruiamola prima di essere troppo vecchi per godercela. Se pensiamo ai tempi moderni, con grandi strade asfaltate che coprono ogni angolo degli Stati Uniti, forse non ci rendiamo conto di quanto fosse rivoluzionaria la sua proposta all'epoca. Ma nel 1912, quando Fischer propose la sua idea alle nascenti compagnie automobilistiche, sembrava un progetto del tutto impossibile. Ma le sue straordinarie capacità di venditore e lo spirito pionieristico dell'epoca fecero il miracolo e si riuscirono a stanziare milioni e milioni di dollari per realizzare questa impresa colossale. All'epoca, negli Stati Uniti, non esisteva una vera e propria rete stradale in grado di coprire l'estensione di un singolo stato, spesso nemmeno di una singola contea. Figuriamoci quindi l'idea di una strada che coprisse l'intero continente, da una costa all'altra. Ma qualcosa c'era: le vecchie piste dei pionieri, che per primi avevano attraversato con mezzi di fortuna gli immensi territori alla conquista del West, lasciavano una traccia, per quanto precisa e primordiale, di come raggiungere le sponde del Pacifico. Molte di queste tracce, però, erano state abbandonate dopo che un'altra opera gigantesca era stata compiuta, quella ferroviaria. La Pacific Railroad, la prima linea ferroviaria transcontinentale, aveva assorbito ogni energia tecnica e industriale nel settore dei trasporti a partire dal 1892. Ora lo scopo di Fisher era realizzare lo stesso sforzo anche per un nuovo mezzo di trasporto, più flessibile, veloce, moderno e dinamico, le automobili. Quello che mancava non erano solo le strade, ma un'amministrazione in grado di gestirle come una rete effettivamente connessa e utilizzabile per lunghi viaggi. Dei 48 stati americani dell'epoca, solo 28 investivano qualcosa nella gestione stradale. I cartelli erano pochi e improvvisati, e avventurarsi anche in piccoli spostamenti voleva dire quasi sicuramente perdersi in territori immensi e senza punti di riferimento. Fisher raccontò questo episodio durante una delle sue presentazioni. Lui e altre due persone avevano fatto un giro in automobile di appena 14 km fuori da Indianapolis e al ritorno il sole era calato prima che potessero rientrare. Iniziò anche a piovere copiosamente e le automobili non avevano alcuna copertura, per cui i tre si ritrovarono bagnati zuppi ad un incrocio con tre possibili direzioni. Era buio come dentro le proprie tasche, racconta Fisher, e non potevamo vedere le luci di alcuna città. Quindi iniziamo a consultarci sotto il diluvio su quale strada prendere, visto che nessuno ricordava da quale parte eravamo arrivati all'andata. Ad un tratto vedemmo un segnale su un palo, ma era troppo in alto per illuminarlo con le lampade, per cui mi arrampicai sul palo per leggerlo, ma avevo dimenticato i fiammiferi, per cui dovetti scendere e risalire. Quando finalmente raggiunsi il cartello e lo illuminai con un precario fiammifero, diceva «Masticate tabacco Battle X». Pochissime strade all'epoca avevano una qualsiasi pavimentazione che non fosse la nuda terra battuta e siccome gli automobilisti erano ancora pochi, i cittadini non vedevano di buon occhio l'idea di pagare delle tasse per costruire, migliorare e pavimentare strade che servivano solo ad un ristretto gruppo di eccentrici automobilisti. Un tale di nome Murdoch, uno dei più eccentrici, provò ad attraversare il continente in automobile con la sua famiglia, da Los Angeles a New York nel 1898. Fu un'impresa a dir poco avventurosa. Un altro tour, intrapreso da un tale Tom Fetch, impiegò 51 giorni a tappe forzate da San Francisco a New York e fu comunque considerato un grande successo. Una volta Henry Joy, presidente della Packard Motor Car Company, decise lui stesso di avventurarsi verso ovest in condizioni di viaggio da lui definite terribili. Arrivato in un negozio di Omaha, chiese che strada doveva prendere per andare a ovest e il distributore gli disse: «Non c'è nessuna strada verso ovest». Il distributore lo accompagnò fino ad un recinto e gli disse: «Abbatti il recinto e quando sei dall'altra parte fai la stessa cosa e vai sempre dritto». All'inizio del 1912, quasi tutti i produttori di automobili e delle industrie collegate si resero conto che l'unico vero modo per diffondere i loro prodotti sul mercato era creare nuove strade, su cui le automobili potessero viaggiare a lungo ed esprimere tutto il loro potenziale. Non ci sono strade senza automobili e non ci sono automobili senza strade. Fu da questa considerazione che nacque l'idea di Fisher di creare una lunga strada ininterrotta, ben pavimentata e ben segnalata, che potesse portare un automobilista da una parte all'altra del continente americano. Il nome del suo progetto era molto americano, The Coast to Coast Rock Highway, l'autostrada rocciosa da costa a costa. La vera domanda però era chi avrebbe finanziato l'opera, che dalle prime stime sarebbe costata almeno 10 milioni di dollari? Non certo il governo, visto che i fondi pubblici non c'erano, e nemmeno una sola azienda. Quindi decise di aprire un fondo vincolato in cui tutti avrebbero potuto contribuire e ricevere poi dei ricavi in proporzione al proprio investimento. L'idea era che entro il 1° di gennaio del 1913 Le sottoscrizioni al fondo dovevano essere chiuse e i lavori dovevano essere ultimati entro il 1 maggio 1915, in modo che un convoglio di 25.000 automobili potesse viaggiare sulla nuova strada fino alla grande esposizione di San Francisco prevista per quell'anno. Anche il pubblico poteva contribuire, con sottoscrizioni a partire da soli $5 all'anno. La risposta fu sorprendente, anche grazie alle grandi capacità comunicative e di convincimento di Fisher sui leader dell'industria automobilistica. Anzi, Fisher introdusse anche una certa competizione tra i contributori, invitandoli ad affrettarsi prima che qualcun altro si prendesse le fette più grosse. La sola Goodyear, l'azienda produttrice di pneumatici, contribuì per $300.000. Fisher capì anche, genialmente, che il suo nome e il nome dei primi ideatori del progetto dovevano scivolare in secondo piano, così che tutti sentissero come propria quell'idea e non si sentissero solo come finanziatori dell'idea di qualcun altro. In un mese Fisher raccolse $1 milione e il successo lo portò a pensare ad un budget molto più alto di quello stimato, forse 20, 30 e perché no anche $100 milioni. L'unica azienda che non voleva contribuire però era anche la più grande di tutte, quella di Henry Ford. Fisher, per convincerlo, risorse a tutte le sue conoscenze e capacità persuasive. Persino il vicepresidente degli Stati Uniti, Charles Warren Fairbanks, convinto da Fisher, scrisse a Henry Ford facendogli tutta la pressione del caso perché contribuisse alla causa. E la stessa cosa fece il famoso filosofo e scrittore americano Herbert Hubbard. Ma sembrava non esserci niente da fare. Fisher andò personalmente da Henry Ford per l'ultimo disperato tentativo e quando arrivò gli dissero che Mr. Ford era la fiera dello stato di Detroit. Lo trovò vicino ad un recinto di maiali con vestiti da campagna ed entrambi si appoggiarono alla sbarra del recinto con dentro i maialini più piccoli. Non si seppe mai cosa si dissero l'oscuro e magnetico Fisher e il duro conservatore Ford, ma alla fine quest'ultimo disse «Venga domani nel mio ufficio con le sue carte e io le firmerò». L'indomani però Fisher venne informato che Mr. Ford aveva cambiato idea. Anche qui non sapremo mai che consigli avesse portato la notte al più grande magnate automobilistico della storia, ma fatto sta che Henry Ford non contribuì mai ad una delle più grandi imprese del suo tempo e questa rimarrà sempre un'ombra incancellabile nella sua storia, anche se suo figlio Edsel divenne in seguito uno dei maggiori sostenitori del progetto. Nonostante tutto, l'impresa ebbe un grande sostegno dagli altri finanziatori e suscitò un enorme entusiasmo in tutto il West americano, che si sentiva ogni giorno più vicino al cuore pulsante degli Stati Uniti, che all'epoca batteva decisamente ad est. La Lincoln Highway Association, dal nome con cui era stata ribattezzata l'autostrada in nome del grande presidente americano, era nata. In un solo giorno arrivarono più di 100 telegrammi di comunità, paesi e città che chiedevano di essere inclusi nel nuovo itinerario. Tutti volevano essere lungo la prima grande autostrada americana e alcuni arrivarono a mandare dei delegati a Indianapolis, dove c'era il quartier generale della Lincoln Highway, per perorare la propria causa. Il sindaco di Price, una remota località dello Utah, si presentò dicendo che voleva assolutamente che il suo paese fosse sull'itinerario della Lincoln, ma gli fecero notare che non c'era modo di raggiungere Price da est, perché un profondo canyon la separava dal resto del territorio e non c'era alcuna strada. Il sindaco rispose, e allora ne costruiremo una. E lo fecero, con uno sforzo epico e il coinvolgimento di tutti i cittadini che lavorarono di pale piccone giorno e notte, la strada venne realizzata e raggiunse il percorso dell'autostrada. Intanto a Indianapolis i preparativi per la prima spedizione esplorativa fervevano. Praticamente ogni produttore di automobili dell'Indiana fornì una vettura e vennero messi a disposizione anche due camion. Ogni auto doveva trasportare un piccone o una zappa, un paio di cunei per bloccare il veicolo, 180 metri di corda, una lanterna aggiuntiva se i fari dell'auto avessero avuto problemi, un palo d'acciaio di un metro da usare come leva, 12 parafanghi di scorta, un set completo di catene, una slitta, barre di cioccolata, cibo in scatola, 4 sacche d'acqua da tenere sempre piene e una tenda. Sui camion poi era trasportato tutto quanto necessario a costruire un piccolo accampamento. Si studiarono le mappe, le vecchie tratte percorse durante la conquista dell'Ovest dai coloni, il clima previsto e ogni informazione storica a disposizione. Anche il personale era stato scelto accuratamente. Le oltre 70 persone partecipanti dovevano essere ben allenate, acclimatate e pronte all'azione. Il compito che si parava davanti a loro non era una passeggiata. C'erano passaggi previsti a più di 3.000 metri d'altitudine e lunghe tratte lungo deserti infuocati. Ogni candidato venne sottoposto ad accurati test fisici. Tra i partecipanti c'era un tesoriere, un segretario, due medici, un fotografo e due telegrafisti. I mezzi erano una Marmon, due Marion, una Pilot 60, due Haynes, due Americans, una McFarland, due Epperson, due Henderson, una Empire, una Pathfinder 40, due Premier, un camioncino Brown e uno Premier. La partenza fu fissata per il 1 luglio 1913 da Indianapolis. La prima tappa fu la cittadina di Brazil, a meno di 100 km da Indianapolis. Ad ogni fermata il convoglio veniva festeggiato con banchetti, comizi e celebrazioni di ogni genere. Le richieste di fermarsi per i festeggiamenti erano tali e tante che fu difficile mantenere la tabella di marcia di 240 km al giorno. Più si andava verso ovest, però, e più le cose si facevano difficili. Sul passo Berthold, ad esempio, alcune macchine dovettero fare marcia indietro perché la salita era così ripida che i serbatoi della benzina venivano a trovarsi più in basso dei carburatori e la benzina non riusciva ad arrivare al motore. Un'altra volta, nell'attraversamento di un torrente quasi in secca, una improvvisa inondazione spezzò in due il convoglio, quelli che erano già riusciti a passare e quelli che erano rimasti dall'altra parte del corso d'acqua. Uno dei problemi più terrificanti venne però da una direzione completamente inaspettata, le cimici dei letti. Il convoglio venne infestato da cimici così grandi e voraci che i partecipanti dovettero abbandonare i letti e andare a dormire in posizioni precarie sopra un pollaio. Fortunatamente la piaga delle cimici era legata solo a una certa zona, superata la quale anche le cimici rimasero indietro. Uscito da Salt Lake City sotto un sole cocente, il convoglio incontrò però un temporale violentissimo che provocò inondazioni lungo la già precaria carreggiata. Ci vollero ore e ore di lavoro per spalare via il fango e rendere di nuovo percorribile la strada. Alla fine il gruppo arrivò a San Francisco dopo 34 giorni di viaggio, in perfetto orario e senza perdere nemmeno un mezzo per strada, tra acclamazioni, fuochi d'artificio e festeggiamenti senza fine. Fu l'inizio di un'era e anche se gran parte della strada rimaneva in condizioni pessime, questa prima spedizione dimostrò che quel viaggio era possibile e lo era su larga scala per diversi veicoli. But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road. Nel 1919 un altro convoglio, questa volta militare, partì sullo stesso percorso con 295 persone e 79 veicoli. Anche per loro il viaggio non fu facile, anche perché molti dei guidatori non erano esperti e non avevano alle spalle l'organizzazione perfetta di Fisher. La parte peggiore fu il superamento dei vari ponti, che spesso non erano abbastanza robusti per reggere il peso dei mezzi militari. Il convoglio dovette ricostruire più di 100 ponti prima di arrivare a destinazione. Ci misero 62 giorni, arrivando il 6 settembre 1919, e quando furono a San Francisco i festeggiamenti furono ancora più grandi e tutti i partecipanti ricevettero una medaglia. Questa spedizione provò che la Lincoln Highway poteva essere un ottimo investimento per l'esercito, per assicurarsi una linea strategica di collegamento tra le due coste degli Stati Uniti. Anche il governo americano a quel punto iniziò a finanziare lavori di miglioramento e manutenzione, anche perché il futuro presidente Dwight Eisenhower era a bordo della spedizione e la sua esperienza lo portò poi a promuovere il Federal Highway Act del 1956, che creò di fatto la rete interstatale di superstrade americane. Con la diffusione delle automobili, sempre più turisti si avventurarono su questa incredibile e meravigliosa tratta alla scoperta della propria nazione. All'inizio non c'erano strutture di accoglienza e pochissimi distributori di benzina. Per la notte i turisti dovevano accamparsi dove capitava. Allora alcune cittadine misero a disposizione spazi per i campeggiatori, a cui aggiunsero delle piscine e altre comodità, e infine delle costruzioni di legno dove riposare. Fu la nascita del motel, che viene proprio dalla contrazione di Motorist Hotel, albergo per automobilisti. Le prime guide e cartine iniziarono a circolare nel 1914 e varie edizioni circolarono fino agli anni 70, sponsorizzate proprio dai distributori di carburante, dalle officine, dai motel e dai ristoranti lungo la strada. È difficile capire per noi europei l'importanza delle highway americane e di come questo primo passo cambiò per sempre la storia degli Stati Uniti. Su queste grandi arterie d'asfalto si svilupperà l'epopea americana del dopoguerra, la vita on the road, intere comunità vivranno esclusivamente sul traffico degli automobilisti di passaggio. Essere tagliati fuori da una di queste strade ha significato e significa tuttora che interi paesi vengono abbandonati e muoiono, lasciando solo un pallido ricordo di un passato importante. Ancora oggi gli americani si spostano lungo queste strade che spesso sono l'unica connessione possibile con il resto del mondo, nelle immense aree rurali tra le grandi città, viaggiando per migliaia e migliaia di chilometri per raggiungere le loro destinazioni. A parte le linee aeree che connettono i centri principali, tutto lo spostamento di cose e persone nel cuore degli Stati Uniti avviene soprattutto su questi infiniti nastri d'asfalto, in cui spesso per centinaia di chilometri non si ha nulla attorno, solo cartelli pubblicitari sbiancati dal sole e montagne rocciose. Le autostrade hanno permesso agli americani di superare i confini dei propri stati di origine e di tenere insieme un paese immenso che ha un bisogno vitale di queste connessioni per tenersi unito. Negli anni 20 e 30 i veloci spostamenti in auto lungo le interstatali hanno anche creato una nuova forma di crimine, le rapine itineranti alla Bonnie and Clyde, per cui nuove forme di polizia interstatali hanno dovuto essere create. Ed è per questo che i rapimenti, le rapine e le autostrade sono tra le pochissime cose che negli Stati Uniti sono sotto il controllo federale, ossia del governo centrale e non dello Stato locale. Da quegli anni in poi la vita degli americani è stata sempre, nel bene e nel male, legata all'automobile e alle strade su cui circolare, che sono mantenute sempre con grande cura, come un aspetto basilare della propria esistenza, naturale come, e a volte più, che camminare. Gli States non sarebbero mai diventati quelli che sono senza la propria grande rete stradale, non avrebbero mai sviluppato un senso di identità che va al di là della propria città e del proprio stato, senza un mezzo per spostarsi facilmente e liberamente all'interno del paese. Viaggiare in automobile lungo queste strade, per necessità o per turismo, è diventato il sinonimo stesso di essere cittadini americani. Contemplare e rendersi conto della vastità e della grandezza della propria nazione e sentirsi parte di una comunità enorme che è fatta di tanti stati con tante leggi, regolamenti e culture molto diverse, ma è sempre parte di un'identità più grande che ti fa comunque sentire a casa in ogni luogo del paese ti trovi. C'è chi dice che nella definizione Stati Uniti d'America la parola uniti sia rappresentata proprio dalla grande rete intestatale americana. E tutto questo iniziò grazie ad un uomo di nome Carl Graham Fisher e al fatto che in un giorno del lontano 1912 quest'uomo, prima di tutti, ebbe un'idea. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!